Revolution Alive. I gruppi si raccontano sulle frequenze di Radio Revolution. Tra parole e musica, il programma che ti fa conoscere le band.
Un ospite specialissimo oggi a Revolution Alive, il programma che intervista il bands di ogni mondo, italiano, parmigiano, mondiale, di
anche,
tutta
reggiano.
La terra, anche reggiano, anche, sì, anche reggiano.
Che il mio babbo era di Reggio.
Presentiamo Mauro Ermanno Giovanardi. Ciao Mauro,
tutti,
come
ciao.
Stai? Tutto bene, bene? Come sta andando questo tour delle radio web universitarie?
Ma bene, dai.
Dicevi che ti stai divertendo.
No, sì, mi sto divertendo perché... innanzitutto perché c'è la possibilità di fare una chiacchiera molto più, non so, più ampia,
libera,
no?
più
ampia anche a livello di tempo, così. Ma poi la passione è una cosa vera che si sente, per cui senti bene quando vai a fare delle cose in Rai, una radio commerciale, una radio come questa, dove
certo.
Si vede che tutti voi siete molto appassionati, che non è il vostro lavoro, e questo rende vera...
Sì,
no?
Non sei il primo che mi dice questa cosa, ma parecchi artisti che sono passati da noi ci hanno detto proprio della differenza magari di un'intervista in una radio istituzionale o in una radio, insomma, che può essere Radio DJ, RTL, eccetera, da delle radio libere, tra virgolette,
no, certo, poi anche
come quelle
perché...
universitarie.
Anche perché magari in una radio commerciale hai a disposizione 5-10 minuti, perché insomma ci sono... E qua abbiamo un'oretta per fare le chiacchiere e raccontarcela, sì. Per cui è anche più divertente. No?
Certo, certo. Vabbè, allora innanzitutto
poi soprattutto
partiamo...
se vai a fare un radio tour nelle radio commerciali con una casa discografica seria, così, no? Ti stressano proprio i tempi radiofonici. Devi raccontare
ma guarda, ti dico,
il
anche,
lavoro
anche
di 3-4 ore in 2 minuti e mezzo.
Anche a noi ogni tanto ci stressano, perché dicono: Alfredo, parli troppo, devi essere più schematico, interventi di 1 minuto e mezzo. Per quello mi sono scelto di fare un programma che dove intervisto persone, così ciao, parliamo un'ora di quello che cazzo ci pare, quindi... O oh no, presidente?
Sono completamente d'accordo e la invito a non dire più parolacce in radio.
Scusi, presidente.
Presidente psichedelico.
Presidente psichedelico, non l'ho presentato. Ciao Sergio, ai Pippoli.
Buonasera. Buongiorno, dipende.
Buongiorno, dipende, sì, da quando vi ascoltate il nostro podcast. Allora, torniamo a noi. Stavamo parlando appunto di dell'uscita di questo bel CD che ho in mano, che tra l'altro è proprio il packaging mi gasa un sacco, no? Perché oltre ad essere tutto di carta, dentro il libretto e il CD fatto stile vinile, è proprio bello. Si chiama Il mio stile, è l'album che è uscito il 20 aprile, se non erro.
Bravissimo, sei preparato.
Di Mauro Ermanno Giovanardi. Parlaci un po' di questo lavoro, diciamo, soprattutto diciamo, del singolo, del lancio di questo tuo album.
Ma
di questo lavoro.
È un lavoro a cui ho dedicato tantissimo tempo. Devi sapere che 3/4 di questo disco era provinato già alla fine del 2012. Poi, visto che come canto in quella canzone che dice posso resistere a tutto ma alle tentazioni no, ho incrociato sulla mia strada un'orchestra di ukulele fantastici, bravissimi, di Livorno, che si chiamano Sinfonico Nolulu,
che salutiamo
e che con cui insomma c'era questo progetto di fare questo prima o poi questo un lavoro insieme, perché io ero rimasto affascinatissimo da loro. E dai 5-6 pezzi che pensavamo di fare ci siamo ritrovati a provinarne 18. Per cui niente, ho accantonato.
Beh, parecchio lavoro ancora.
Ho accantonato il mio disco, che anche magari diciamo un artista più sgamato di me avrebbe fatto una scelta più economicamente più redditizia. No, questo lavoro invece è stato da un punto di vista artistico umano bellissimo. Abbiamo fatto questo disco che ci ha portato a suonare un po' in tutti i festival e con cui abbiamo vinto anche la Targa Tenco, per cui finita questa esperienza mi sono rimesso a lavorare sul mio disco, sui miei pezzi,
sì.
Diciamo che questo tempo ha fatto sì che alcune canzoni venissero tolte a discapito di altre che sono state aggiunte, proprio per una questione Non che quelle che non ho deciso di non mettere non fossero belle, anzi, secondo me sono. Ci sono 3-4 pezzi nel cassetto bellissimi, ma proprio per una questione di viaggio.
Sì, di evoluzione.
Di,
diciamo,
no, di viaggio del disco, no? Delle canzoni, perché l'idea a me piace tantissimo e lavoro sempre in questa direzione, cercare di raccontare delle
storie. Nella tua carriera, diciamo, sei sempre stato un po', come dicevi tu, appunto, ti definivi intimista, no? Perché è vero che senti la musica, le parole molto interiormente, ecco. Cioè.
No, diciamo che c'è un grosso lavoro sulla scrittura che prende che mutua un po' e prende come scuola la canzone d'autore degli anni 60, quella di Tenco, per cui i riferimenti da un punto di vista letterario di scrittura sono un po' quelli, per cui diciamo che lì, ma come in tutte le cose molto esistenziali, no? ti fermi a pensare, a riflettere, a dare non mai dei giudizi, però delle
letture,
dei
credo,
punti,
no?
Sì, delle letture dei tuoi punti di vista, per cui lavorando da un punto di vista proprio letterario in questa direzione è più facile che ti vengano fuori delle cose più intime, più riflessive, che non delle cose più yeah.
Va bene,
purtroppo
io direi
non ho mai concepito la musica come divertimento.
È sempre stato, diciamo, un impegno più...
Ma no, ma come...
Non ti diverti a suonare?
No, tantissimo, no, però nel senso, non ho mai pensato alla musica come divertimento, nel senso che divertente. Ho sempre pensato che fosse una possibilità per raccontarsi, per scavarsi e...
Quindi, diciamo, più un lavoro introspettivo.
Sì,
prima
che,
delle...
che poi non è detto che sia sempre... questo lavoro introspettivo sia sempre appunto novembrino crepuscolare, però certo. Sicuramente la cura e l'attenzione dei testi è in questa direzione.
Bene, bene, io allora
infatti
dimmi.
La prossima canzone.
Esatto.
Anzi, la prima canzone che andiamo a presentare è quella che apre il disco. Una volta si chiamavano autoritratti, adesso si chiamano selfie, però ho voluto scrivere questa canzone, è proprio una mia fotografia, di un autoscatto.
Appunto, sono come mi vedi. Prego, regia.
Io che ho provato tutto, di ogni lotta porto un segno su di me. Qualcuno mi ha distrutto, ma ho dato una risposta ad ogni mio perché. Rifuggo dal modello, senza patria e senza Dio, ma adoro Frank Sinatra quando canta. L'ho fatto a modo mio. E sono qui, con poco in tasca, ma sono così, e sono come mi vedi, nutro i miei sogni e non mostro i pugni per dire esisto anch'io. Io che ho provato tutto, ogni ruga in viso, so bene perché c'è. E a qualunque errore fatto, quanti sono che han pagato più di me. Come tutti al mondo un giorno dovrò dire addio, ma se c'è un segno che posso lasciare, voglio che almeno sia il mio. E sono qui, con poco in tasca, ma sono così, e sono come mi vedi, e nutro i miei sogni e non mostro i pugni per dire esisto anch'io. qui con poco in tasca, ma sono così e sono come mi vedi e nutro i miei sogni e non mostro i pugni per dire esisto anch'io. Sì, sono qui con niente in tasca, ma va bene così, vivo dei sogni che vedo e imparo l'arte di chi non urla forte, questo sono io. Ma va bene così. Sono come mi vedi.
Sono il microfono. Sono come mi vedi. Sono come mi vedi. Tornati in studio, Revolution Live. Non mi sentivo, Presidente. Tutto la bellezza della diretta registrata poi dopo, perché poi magari la tagliamo, non è vero. Sono come mi vedi. Come dicevi, è un autoritratto,
no?
Come,
no? Ti sembra un po'.
Sì, è vero. Questo testo, diciamo, nasce appunto da una carriera, direi, decennale, e quindi fare una
più
canzone
che ventennale.
Diciamo, più che ventennale.
Potrei essere quasi tuo padre.
Direi di sì. Leggevo tra il testo, l'ho fatto a modo mio, no? Virgolettato, sì. Da dove viene questa citazione, se è tua.
My way, I did it my way. Perché dice: adoro Frank Sinatra, rifugo dal modello senza patria e senza Dio, ma adoro Frank Sinatra, quando canta l'ho fatto a modo mio. Che era una citazione, dice, che non ha
rimpianti. Molto bella.
I did it my way sarebbe. Era la traduzione in italiano.
Molto molto bello. Vogliamo partire un po' da lontano, dai. Così innanzitutto ti vorrei chiedere, no? Come mai, diciamo, un artista che ha iniziato a fine degli anni '80, no?
Sì.
A fare musica, si trova nelle nostre radio universitarie. Cioè, come mai hai scelto di fare questo UniWeb Tour?
Perché me l'hanno proposto, no? Me l'hanno proposto come una cosa nuova promozionale che l'agenzia con cui stiamo facendo promo radio ci ha proposto. Mi sembrava una roba interessante, per cui ho detto perché no?
No, perché te lo dico perché no, tanti gruppi che sono passati di qua nella Revolution Live, diciamo, sì, sono molti gruppi emergenti, giovani che si affacciano alla musica e che hanno delle speranze future, quindi magari come trampolino di lancio scelgono magari piuttosto che andare in una radio istituzionale, nelle radio web, che potrebbe essere un'alternativa. Però diciamo è stato più raro invece che, diciamo, un artista già affermato venga da
ma
noi,
no,
a fare,
ma perché secondo me ho la sensazione, poi magari mi sbaglio, però ho la sensazione che gli ascoltatori di una radio come questa siano molto più attenti rispetto, non so, a un ascoltatore. È vero che magari Radio DJ c'ha, non so, quanti milioni, un paio di milioni.
Parecchi, direi.
No? Qualche
parecchi.
Milione di ascoltatori al giorno, però magari chi esattamente ascolta e può andare a interessarsi, a incuriosirsi delle tue cose, non
sì,
so quanto.
Diciamo che
sia
una scommessa, perché devi essere molto più interessante, no? Perché la radio di flusso sull'FM, stai in macchina, magari accendi, te l'ascolti, trovi la canzone che ti piace e rimani ad ascoltare,
certo,
anche la voce dello speaker, no? Invece la nostra radio te la devi andare ad ascoltare, cioè devi,
no,
avere
credo
la voglia di andare su radiorevolution.it, ascoltarti la puntata, l'intervista di Giovanardi, e sì, è una cosa un po' diversa, proprio come anche come.
Ma sì, ma credo che sia appunto chi ascolta un determinato tipo di musica è più attento a determinate cose, per cui è più facile che magari uno studente che sente della musica interessante sente la vostra radio che non Radio DJ.
A me piace sempre sottolineare la differenza tra ascoltare e sentire la radio, proprio quando si parla di questo argomento.
Sì, sì, molto vero, ma è come la musica poi in realtà, no? Ad ascoltare la radio ti ascolti oltre che la musica anche magari.
Io purtroppo non riesco a fare, no? Musica da sottofondo.
Tipo questa.
No, questa è strumentale, va bene.
E, quindi dicevamo, partendo un po' dalle radici, no? Dalla fine degli anni Ottanta, insomma, hai fondato il tuo primo gruppo, che erano i The Carnival of Fools, se non sbaglio. Sì. Questo, come si è, diciamo, evoluta la tua carriera, da qui, diciamo, alla Cruz?
Ma guarda, ho avuto la fortuna di essere a Milano in un momento dove era molto molto, c'era una scena molto
molto ricca,
sì, molto fervida, molto viva.
Ma era il periodo del punk, del post-punk?
Era sì, era verso la fine degli anni Ottanta. Ci siamo ritrovati una serie di appassionati musicisti, insomma, a ritrovarci tutti in uno dei primissimi caffè letterari, dove io ho conosciuto Alda Merini, che era lì tutte le sere, che gli pagavamo da bere, e si incazzava se non gli pagavamo da bere prima ancora che andasse da Costanzo e diventasse famosa. Per cui lì è nata quella che in quei giorni la chiamavamo la famiglia psichedelica, ma giuro, Presidente, giuro, sì, giuro su Dio, come si diceva da bambini, e abbiamo deciso di fondare un'etichetta che è stata la Vox Pop, che poi è stata una delle etichette, è diventata l'etichetta più importante di quegli anni.
Fino al 97, no? È stata
sì, più o meno 96.
96.
Sì, sì.
Si stai creando, Presidente, mi sento...
E abbiamo fatto 107 numeri di catalogo. Beh, abbiamo fatto... tutti i primi dischi dei La Cruz, della Cruz solo un pezzo in realtà, però comunque le primissime cose dei La Cruz, degli After Hours in inglese, appunto dei Mau Mau, degli Africa Unite, dei Prozac, dei Sottotono, sono passati tutti da noi, no? Per cui è stata un'esperienza bellissima,
certo,
quella.
Immagino.
E in più, appunto, è successo che nei primissimi provini come La Cruz che abbiamo fatto, perché noi, La Cruz è stato un progetto...
Ma ci arriviamo a questo, ti volevo piuttosto, cioè il fatto ad esempio, no, che Milano come città,
sì,
una domanda che sto facendo anche ad altri ragazzi che sono venuti qua, proprio gruppi di Milano eccetera, vorrei anche un po' per uno scopo di curiosità,
certo,
personale,
certo,
capire, no, perché qual è la differenza, cioè, della fine degli anni Ottanta di una persona come te che ha iniziato, che si è affacciato in quegli anni, nella Milano di quegli anni, a quella di ad esempio un gruppo come i Santa Margaret che sono venuti qui un paio di settimane fa, che parlano della loro città, parlano di Milano anche in un loro pezzo, quindi
ma no,
cioè,
ma è che...
l'evoluzione, diciamo, è anche l'attaccamento magari a una città che ti ha dato qualcosa nella tua carriera.
Ma guarda, cioè, potremmo stare a parlare tipo due giorni.
Bene, io sono
cosa.
Qua, guarda.
No, nel senso che stai mettendo insieme due cose, una che lì in quegli anni iniziava l'età dell'oro per la musica italiana. Io sono stato testimone, proprio io, personale, nel momento di cambiamento, dove tutti noi che cantavamo e suonavamo scimmiottando i gruppi che arrivavano dall'Inghilterra o dagli
The
Stati
Division,
Uniti,
quella generazione.
La New Wave, l'evoluzione che poi ha avuto la New Wave, che poi... appunto c'è stato anche il recupero dei gruppi garage, dei Fastones, tutta questa scena, quelli più inglesi con la 4AD, cioè questa scena qui ha dato delle diramazioni pazzesche. Alla fine degli anni 80, diciamo, io ascoltavo, sono arrivato appunto partendo dai Joy Division, dai Sex Pistols, dai Clash, da questi gruppi verso la fine degli anni 80. Diciamo, uno dei miei artisti, se non l'artista preferito, era Nick Cave, per cui...
E questo che ti ha ispirato anche, diciamo, anche il futuro, cioè quello che è venuto dopo, cioè, gli anni 90.
No, stavamo parlando della scena. Ah, sì, no, per cui lì è iniziato proprio... Io sono stato testimone di noi gruppi che cantavamo in inglese, scimmiottando certe cose che arrivavano dall'Inghilterra, dall'America, che ci siamo resi conto che dovevamo comunicare nella nostra lingua, i primi sono stati i rapper, la scena hip hop di Bologna. Poi c'è stato
del cantiere Isola Posse.
Bravissimo. Io ho un ricordo di un concerto dell'Isola Posse nel 1988 a Firenze, 89 a Firenze, quando ancora il May si faceva La Fortezza da Basso. Intendo. Che era uscito appena il disco.
Io l'ho solo letto queste cose.
Io quella sera
che l'hai vista e mi stai facendo.
Io quella sera ero a vedere il concerto dell'Isola Posse, sì. E, per cui hanno iniziato la scena hip hop a Bologna a cantare in italiano, poi gruppi come i Mau Mau in dialetto, e poi noi abbiamo iniziato, io per primo, a capire che era necessario comunicare in italiano. E per me è stato, lo racconto sempre, ma è vero, è stato fondamentale la madre della mia fidanzata dell'epoca, che mi disse: ma tu dovessi sentire Luigi Tenco, perché ha un modo triste di cantare come il tuo, no? E in effetti io mi fece sentire questo pezzo, Angela, che poi finì nel primo disco della Cruz, e che mi ha spaccato in due, perché mi sembrava, cioè raccontava una storia d'amore. Noi tutti eravamo cresciuti negli anni della nostra generazione, per noi cantare in italiano era la canzonetta di Sanremo che si cantava in playback, no? Per cui per me è stato veramente uno shock, certo, vedere che c'era qualcuno che scriveva d'amore come poteva scriverlo Nick Cave o Leonard Cohen. Per cui per me è iniziata a ritroso poi tutta una ricerca su chi,
certo, su chi già c'era stato, che magari non avevi,
no, su chi in Italia aveva scritto di interessante. Guarda, arriviamo dritto proprio a Ila Cruz, perché Ila Cruz a un certo punto nei primi anni 90 abbiamo cercato di fare una cosa, far convivere il nostro background, che era partito appunto dai Joy Division, era arrivato fino alle primissime robe elettroniche con i Massive Attack. Noi abbiamo mutuato la metodologia dell'hip hop e al posto di cantarci, cioè di rapparci sopra, abbiamo cercato di cantarci, ispirandoci a livello di mood e di a quello che la canzone italiana aveva dato di meglio per me, che era la canzone d'autore. Per cui Angela è esattamente è quell'idea lì, di prendere tutto il nostro background che arrivava fino a, ti dico, alle prime cose, iniziare a usare la musica, a comporre la musica col campionatore, e cercare al posto di rapparci di cantarci. Per me il primo disco della Cruz è stato una cosa pazzesca, perché sai, poi
quel periodo di cui che mi descrivi,
sì,
prima,
dei primi,
no?
Anni 90, dei primi anni 90, i pezzi della Cruz sono i primi dischi molto minimali, perché per far girare un campione come nei dischi,
certo,
pop, no, dovevi stare su due accordi, sì, no? E per un rapper, no?
Era facile, perché
cioè,
dovevi,
no? Invece
dovevi il ritmo,
se ci devi cantare,
cioè, un'altra cosa.
Devi trovare proprio la ricerca delle melodie è stata più che del testo nel primo disco della Cruz, perché mi sono dovuto arrampicare su due accordi sempre.
Musica, maestro.
Cammino su una lama che arriva dritta al cuore, e non so ancora come dirti quello che vorrei. Non c'è una sola cosa che io non rifarei, ma come in uno specchio rotto rifletto tra te e lei. Vorrei fosse possibile, vorrei avere tutto, vorrei non dover scegliere, io non ne posso più, è che sto sbagliando, lo so, non riesco a dirle di no, è l'unica che non ha colpe, sei tu. Esisterà una ragione di questo mio ennesimo errore, adesso non posso far altro che andare da lei. Se guardo alla mia vita, al centro ci sei tu, ma tra il peccato e l'abitudine cosa fa male di più? Saprei fare a memoria la mappa dei tuoi nei, ma adesso in questo specchio rotto riflette soltanto lei. Vorrei fosse possibile avere sempre tutto, vorrei non dover scegliere, io non ne posso più. Che sto sbagliando, lo so, non riesco a dirle di no, e l'unica che non ha colpe sei tu. Esisterà una ragione di questo mio ennesimo errore, ma adesso non posso far altro che andare da lei.
Su una lama, Mauro Ermanno Giovanardi, ancora qui nel nostro studio di Radio Revolution, Revolution Live. E questa canzone invece cosa prospetta? Sembra quasi un equilibrismo, no? Tra te stesso, diciamo, cammino su una lama che va dritta nel mio cuore, no?
Ma guarda, questo pezzo è... è esattamente il sequel di Io Confesso, la canzone che portai a Sanremo, che lì, diciamo... anche lì sul pretesto di una canzone d'amore c'era l'idea dello sbaglio e di chiedere
la paura dell'errore, oppure
c'è la confessione di aver fatto uno sbaglio, ma la richiesta di avere
un'altra possibilità.
Questo mi piace così pensare ironicamente che è un sequel, perché in questo caso lui tradisce la moglie ma fa una scelta, non so, un po' meno scontata, e dice: ok, ho fatto la cazzata, tu sei la cosa più importante della mia vita, però adesso
ti prego,
prendo un'altra strada, che, cioè non ritorno, okay, con la coda tra le gambe, di ho sbagliato, no? Cioè, ah sì, è un altro
lato, diciamo, di,
sì,
di...
è un altro lato, ma secondo me sempre tutti i pretesti, anche questa cosa di giocare un po' sulle canzoni d'amore per raccontare delle scelte precise, no? Sì. In questo caso è una scelta matura da adulta e anche da cantare un po' più moderna, no? Di quello che tradisce, sì, la moglie e poi torna a casa, se ho sbagliato.
Dice, oh,
dai,
cazzo,
non lo faccio più.
E, senti, appunto, parlando di Sanremo, 2 anni prima si erano sciolti, sì, la Cruz, no? E quindi tu sei tornato sul palco di Sanremo, appunto ricostituendo proprio per quel momento.
Sì, per quei 5 giorni.
Per quei 5 giorni questo gruppo. È stata un'idea, insomma, di qualche altro artista, leggevo, tipo Gianni Morandi, erano...
Sì, sì. Okay.
E hai accettato subito, ci sono stati ripensamenti, ne avete parlato?
È stato che mi sono fatto fottere. Si può dire, Presidente, sì, sì, che mi sono fatto fottere? Ok, allora, se si può dire, lo ripeto, che mi sono fatto fottere da quest'idea un po' romantica, che siccome io...
Anche perché, scusami, viene da una generazione, appunto, che Sanremo non era proprio, diciamo, il pallino di penso vostro, no? Da ragazzi.
Ma no, guarda, io invece ho sempre sostenuto, fin dal terzo disco della Cruz, Da Dietro la Curva del Cuore, che presentammo Un Giorno in Più, che però poi, insomma, ci dissero no, forse per voi è troppo presto, che secondo me invece la partecipazione nostra, secondo me sarebbe stato necessario andarci per un'edizione in massa. Fai conto se in un'edizione fossimo andati noi, gli After Hours, i Marlene, i Vinicio, tutti insieme, no? Per dire, oh, guarda che esiste anche un'altra Italietta, cioè non c'è, diciamo, non c'è un'altra musica.
Per cambiare quella scena,
ma
diciamo.
No, per far vedere, perché secondo me...
Dimostrare, guarda, che è un po' quello che hanno fatto Aereo Storie Tese, no, diciamo, quando sono andati a Sanremo.
Sì, io confesso, è stato proprio l'esempio, secondo me, che la gente, se gli fai sentire... Io mai avrei pensato di andare a Sanremo con... Uno, non avrei mai pensato di andare a Sanremo, e due, mai con quel pezzo. Che ha avuto un successo trasversale, generazionale, culturale, perché è piaciuto ai ragazzi di 20 anni e alla signora di 70, ai professori e ai pescivendoli. Per cui, secondo me, io ho ricevuto, ma quando vado al supermercato, no? Ah, guardi, la sua canzone era bellissima, doveva vincerla. Io ho pensato a quella canzone immaginandomi quei Sanremo in bianco e nero, con Mina, con Gaber, con Endrigo. Cioè, ho pensato a quell'immaginario lì della canzone con la C maiuscola, no? Poi c'era un'orchestrazione bellissima, c'era l'idea Morriconiana del soprano, tutto qua, tutto quello che vuoi. Però l'idea era quella di andare a rivisitare, a fare un tuffo nel passato in quel periodo musicale.
Perché dici che ti sei fatto fottere?
Mi sono fatto fottere perché... perché il patto era un altro, era che tutte le sere sul palco il presentatore dicesse che Mauro Romano Giovanardi per questo
momento
speciale ha riunito i La Cruz, perché è successo che il martedì sera sono stato la prima serata lì come La Cruz con Io Confesso, la mattina dopo è uscito il mio disco a mio nome con Io Confesso, sì. Diciamo che c'è stato, è stato da un punto di vista della comunicazione un po' un casino, no? Che poi io fondamentalmente, personalmente, il mio Sanremo l'ho vinto, non me ne fotte niente, però da un punto di vista personale, cioè di promozionale, è stato un po' un macello, perché a lui era piaciuta questa cosa che io gli avevo raccontato, che a noi era successo come nei film con i La Cruz, di fare tre pezzi.
Sì.
Eravamo stati invitati come gruppo scoperto dal Kleptenko senza un disco fuori. Abbiamo fatto tre canzoni, mezz'ora dopo avevamo un contratto con la Mezcal e mezz'ora dopo ancora con la Warner.
Comunque abbiamo fatto bene, direi, no?
Per cui non è che ti capita sempre. A lui questa roba qua gli era piaciuta, perché... Cioè, siete nati qui, morite qui, sì, ma in realtà noi siamo già morti. Allora, per cui da un punto di vista mio personale è stato un po' un boomerang. Da un punto di vista romantico, siccome io sono convinto che i La Cruz hanno raccolto meno di quello che hanno seminato e potevano raccogliere, sì, è stata un'ultima possibilità.
Pensi che poteva andare meglio di come è andata?
Beh, che senso?
L'esperienza di La Cruz, cioè, abbiamo raccolto,
sì,
poco di quanto abbiamo seminato,
nel senso che secondo me, vabbè, io e Cesare dopo Crocevia, dopo il quarto disco, sì, siamo volutamente andati a sbattere proprio a 200 all'ora contro un muro bendati, perché eravamo, cioè un duo è sempre il progetto che si logora prima. Perché comunque ogni scelta o come la penso
l'altro.
Io o come la pensi tu. Certo. C'è sempre uno scontro più duro che un trio in una band.
Sì, si mantiene di più l'equilibrio,
per
diciamo.
Per cui è stato faticoso, figurati che il tour di Infinite Possibilità, quello che il disco del 2005, non mi ricordo quando uscì, io e Cesare non ci siamo mai parlati. Ed eravamo sullo stesso, cioè Mercedes, cioè sullo stesso furgone, no? Cioè,
sì.
Per cui è stato faticoso. Poi quando succedono queste cose qui, poi spesso non sai mai quanto poi nello scontro tu hai ragione o c'è questa sorta di rivalsa, no? Per cui siccome i grandi amori non meritano mediocrità, ho volutamente sciolto, no?
Certo.
Il progetto, per cui insomma, ritornare gli ultimi anni potevamo raccogliere di più e fare delle scelte più giuste. Quando sei in questa situazione così, un po' di scontro, poi è più facile fare cazzate.
Certo.
Perché comunque alla fine spesso nascono queste cose di... non di orgoglio, perché io non sono per nulla una persona...
No, però come dicevi prima, i grandi amori, la mediocrità non ci va bene.
Non
la meritano, quindi giusto, diciamo, separare quando bisogna dare un taglio netto. E... ci ascoltiamo un brano, allora, direi. Ci ascoltiamo un brano, altrimenti ci frustano.
Ci sparano e frusta e pistole che vi porto al cinema.
A vedere?
Un film western.
Aspetta un attimo.
A tempo debito saprò indovinare la tua età, ma adesso lasciami il dubbio su chi stia mentendo tra i due. A tempo debito anche tu, forse avrai voglia di andar via. Le cose accadono, ma più tu le insegui più non le avrai. Cadono persino se stringi la mano. Fai tutto quello che vuoi, ma non dire noi. Sai quante volte ho pensato, non c'è dubbio che lei. Aspetta un attimo. A tempo debito dirai che hai amato molto più di me. Vecchie abitudini ti avrò perdonato in anticipo. A tempo debito saprai indovinare la mia età, ma adesso stringimi che ogni istante d'amore sprecato poi lo rimpiangerai, non lo riavrai. Quello che vuoi, ma non dire noi. Sai quante volte ho pensato, non c'è dubbio che lei ti aspetta un attimo. Quello che vuoi, ma non dire noi. Sai quante volte ho pensato, non c'è dubbio che lei. Fai tutto quello che vuoi, ma non dire noi. Butta le tue paure più lontano che puoi. Aspetta un attimo.
Aspetta un attimo. Che poi era bello il suono delle pallottole che fischiavano, no? Quando... E sì, proprio ci hai riportato un attimo all'inizio del XIX secolo, no? Quando ne facevamo da protagonisti i cavalli e le
e pistole.
E i
cowboy. E gli uomini cattivi e quelli bravi.
E quelli brutti a sto punto. come mai? Diciamo, leggevo anche che appunto, le chitarre western e Ennio Morricone ti hanno influenzato molto. Oppure comunque è stata una tua passione, diciamo.
No, è una passione sicuro. È un'idea che mi piace sempre, che le canzoni rimandino a delle immagini cinematografiche. Lo facevo con i La Cruz, cercando dei campioni strani, delle cose. Adesso mi piace farlo con l'arrangiamento, cioè insomma, Non lo so, però è una cosa che mi piace, come raccontare una serie di film diversi, certo, con le colonne, no, con una colonna sonora.
Poi, cioè, non lo so, beh, a me Ennio Morricone ti fa venire i brividi, ma solo per ascoltarti, non lo so, le colonne sonore dei film di Sergio Leone, oppure...
No, veramente... ma guarda, io ascolto tantissima musica strumentale, cioè, soprattutto nei periodi in cui sto lavorando a un qualcosa di nuovo. Quasi mai ascolto musica con qualcuno che canta, perché uno, mi distraggo
dalla musica,
no, dalle parole da chi canta, per cui spesso, ma che cosa mi hai messo?
Coglione. Ogni tanto intervengo piano piano
in mono.
Mentre magari sei un periodo in cui sto scrivendo.
Quando scrivi ascolti musica?
Ascolto dischi di Morricone. Sì, ascolto solo musica, colonne sonore, musica strumentale. Quello riesco a sentire musica e a concentrarmi. Se invece sento della musica, appunto,
con le parole,
con qualcuno che canta, sia in italiano che in inglese, mi faccio molto più distrarre. Per cui invece la tengo di sottofondo, appunto, le cose di Morricone, di John Barry, ma anche, non so, i dischi di...
Un po' di jazz?
Qualcosa, ti stavo dicendo, la colonna sonora dell'ascensore per il patibolo, quello di Miles Davis, conosci?
L'ascensore per il patibolo no, però se mi dici l'album di Miles Davis...
È un album del 57, era la colonna sonora di, appunto, l'ascensore per il patibolo, è un film,
cerchiamo subito,
un film di Louis Malle. Noir. Aspetta,
lo troviamo.
Ma ti stavo dicendo un'altra cosa, mi sono perso.
Hai mai provato con i canti gregoriani la musica sacra? Io quando studio o quando devo concentrarmi sottofondo,
no.
Bach oppure Gregorio Allegri, quelle robe lì devastanti.
No.
Io
sento solo musica profana.
La tua carriera da solista, no? Che inizia più o meno appunto dopo lo scioglimento della Cruz. Sanremo, abbiamo già detto, che hai portato appunto questo, porti in gara il brano Io Confesso, che appunto viene dall'album Ho Sognato Troppo L'Altra Notte.
Mm-hmm.
Questo titolo pure è una citazione.
Bravissimo.
E quindi spiegacelo un po' questa...
Ma no, ma perché... Quel disco lì, Ho Sognato Troppo L'Altra Notte, è un mio personale viaggio nella seconda metà degli anni 60. L'esperienza dei gruppi beat italiani che rifacevano i pezzi in italiano di successi inglesi e americani, dall'Equipe 84 ai Corvi, insomma tutti questi, che è stata una scena importantissima, ma proprio importantissima, che purtroppo ha prodotto poco perché infatti la maggior parte di questi pezzi non sono più attuali, perché
prodotto poco, anche un po' per la lingua, secondo me.
No,
anche...
ma perché sai cosa lì mi raccontava il marito di Nada, Jerry, che era il bassista dei Camaleonti, cioè, era il bello
dei Camaleonti.
Mi raccontava che tutta quella scena lì alla fine è morta perché hanno usato i parolieri e loro non erano in grado loro proprio di ritradurre i pezzi, no, dall'inglese all'italiano, che spesso usavano le parole in italiano che dovevano suonare più come suonavano in inglese che non quello che dovevano dire, per cui spesso
per quello dico, molte volte l'inghippo è stato non proprio la lingua, cioè nel senso che l'italiano è una brutta lingua per cantare,
la traduzione
l'esempio vivente
invece che quella,
la traduzione letterale, che invece ti può portare a dover cambiare fondamentalmente, se non lo fai nella maniera giusta forse ti trovi in quella situazione.
Infatti in quel disco
quel periodo lì,
io in quel disco che rifaccio Bang Bang e Se Perdo Anche Te, che è la versione originale di un pezzo di Neil Diamond, Solitary Man, proprio ho cambiato, ho riscritto dei versi delle canzoni, perché a 20 anni all'improvviso, senza dir perché né dove, proprio non puoi cantarlo, no?
Effettivamente.
A 20 anni all'improvviso era scritto sul tuo viso, mi hai lasciato, mi hai No, ci sta.
Il senso è lo stesso, no, cambia.
Cioè, no, per cui ho cercato di... Però appunto quel disco lì era il mio viaggio personale, cercando di fare un viaggio personale con... Cioè, col mio modo di sentire le cose, cercando di mai la citazione o il senso di revival, che non me ne fa, cioè, se no quella non è arte, no? Cercando di fare, di prendere musicalmente quel tipo di sonorità e mangiarla e digerirla nel 2011, no? Cioè, attuale.
Certo.
E però prendendo come spunto appunto i gruppi beat, i gruppi garage americani, i film western, e Mina Studio 1, e in tutto questo immaginario c'era appunto tutta la scena garage americana, dei gruppi di college, sì. Che uno di questi erano i Electric Prunes. E una di queste canzoni appunto era I Had to Dream Last Night.
Bel pezzo, direi. Vero. Io passerei a un altro bel pezzo, che è il singolo che stai promuovendo, no? Di questo album, sì. Che è uscito pochi giorni fa. Quando suona, presidente? Quando?
Questo tempo presuppone antidoti al dolore procurato ai lividi, ai colpi inferti da presunti simili, nei concerti di canzoni inutili. Questo tempo è una puttana, sì. Concede, ma non ama come te, proprio come te. Ma quando suono sono vivo, se mi spari sopravvivo senza te, anche senza te. Quando suono sono vivo, se mi spari sopravvivo senza te, anche senza te. Dicono l'amore rende liberi, ma se poi finisce tu precipiti in un buio che fa male, dove tutto è da inventare. Come me, proprio come me. Ma quando suono sono vivo, se mi spari sopravvivo senza te, anche senza te. Quando suono non mi importa se una storia è andata storta, un'altra poi domani arriverà. Con l'illusione che ci salverà. Storia andata storta, un'altra poi domani arriverà. Quando suono non ti penso, chiudo gli occhi e tutto ha un senso, senza te, anche senza te. Sì, quando suono sono vivo, senza te, anche senza te. Senza te, anche senza te.
Mauro, quanti dischi c'hai? Dicevamo che dietro le quinte.
Dietro le quinte. No, che nel box credo che saranno tipo 4.000 dischi, 2.000, 7 pollici.
Un po' come noi là dietro.
Siccome ero io, l'ha detto alle galvaniche quando, per tutto il periodo della Vox Pop, credo di avere un centinaio di white label di tutti i dischi che abbiamo fatto.
Quindi tra singoli, album, arriviamo a 6.000, 5.000, 6.000 dischi.
Sì, tutti nel box a prendere polvere.
No, devi riesumarli.
Cioè, abbiamo una domanda scontatissima. Quale di quelli, se ti ricordi, è il preferito? Quello che proprio dici, non per forza il più bello, quello che ti è rimasto proprio nel cuore.
E minchia, ma su 6.000... Quello che più mi è rimasto nel cuore.
O magari anche il primo che ti sei comprato, se te lo ricordi.
Io purtroppo, avendo sentito milioni di migliaia di dischi in quegli anni, avendo visto... Io ho avuto la fortuna di avere 18 anni nel 1980, per cui mi sono visto, sono del 62, per cui mi sono visto tutti i concerti del periodo che mi dici un nome, dimmelo che l'ho visto.
Bob Marley a Milano?
Sì.
Grande.
Led Zeppelin a Zurigo? Sì. No, ho visto, cioè li ho visti tutti, però devo dire che forse il disco più importante della mia vita è stato il primo disco dei Doors. Io ho avuto la sfortuna, ma forse la fortuna, di leggere a 17 anni e mezzo Nessuno uscirà vivo di qui, e pur sapendo che fosse appunto romanzato come biografia, mi ha proprio cambiato la vita. Guarda, la sensazione, l'approccio alla scrittura, del continuamente scavarsi e raccontarsi, arriva da Morrison proprio.
È vero, è un personaggio, diciamo, importante sia per la musica, che penso che abbia anche condizionato, no, i giovani di quel periodo.
No, ma lui ha condizionato la cultura, cultura di quel, guarda, c'era
l'anticonformismo
totale. Sì, ma poi che lui, tra tutti i gruppi americani, a parte che come tutti gli americani e gli inglesi, no, anche la maggior parte dei nostri gruppi preferiti, a parte una manciata di autori, la maggior parte dei testi sono veramente una roba così,
sì,
un po' vabbè, no? E loro e i Velvet Underground erano assolutamente gli unici due gruppi di quel periodo che non c'entravano nulla con tutto il resto, cioè tutta la scena psichedelica, il fiore nei capelli, la pace, l'amore. Questo cantava.
Quello parlava di fottersi la madre, no? Di ammazzare il padre.
E quegli altri là cantavano che stava aspettando il suo uomo con $26 in tasca, no?
Sì, no.
Per cui, cioè, loro non c'entravano, e loro, cioè, sia Lou Reed che Morrison erano proprio, affondavano le loro radici letterarie nella cultura europea, cosa che tutti gli altri gruppi non avevano. Cioè, io sono andato a leggere Céline, sono andato a rileggere Baudelaire, sono andato a leggere una serie di classici che, proprio perché le sue cose erano impregnate,
no,
di questo tipo di letteratura.
Se uno pensa di quello che ha lasciato, no? Che
no,
molti
poi
dicono che sia ancora vivo, no? Quelle,
no,
bazze,
cagate.
Però c'è gente che è andata a schiantare con le macchine per la Chess, per andare a rapire, diciamo, le spoglie di Jim Morrison.
Ma sai, ma
varie robe, le
al di là di questa cosa, appunto, un po' di vita divo,
sì,
no?
Sì.
Cioè, che proprio non c'entra un cazzo per certi versi, ma è l'ascito culturale che lui ha lasciato in quegli anni.
Sì, sì.
Guarda, c'era un avvocato, quando frequentavo la Calusca, che era la libreria anarchica di Milano con Primo Moroni, ho conosciuto un personaggio che noi lo chiamavamo l'avvocato psichedelico, perché lui è stato l'unico che conosco che è stato a Woodstock, che è all'isola di Wight, e che poi fu radiato dall'albo perché difese dei brigatisti in quegli anni, della fine degli anni 70, e lui mi raccontava che praticamente gli unici tre artisti che la CIA e la polizia americana davvero, no, teneva sotto controllo erano i concerti di dei Doors, i concerti di Alice Cooper, che fino al 72-73, ragazzi, lui era una roba esagerata,
pericolosa,
e i Velvet, gli altri praticamente, cioè, e lui mi raccontava questa cosa, che gli unici tre gruppi che davvero potevano essere in qualche modo pericolosi per la cultura di quel periodo, che era in piena rivoluzione, appunto, no? Culturale, hippie, tutto quanto, erano io non l'avrei mai detto che Morrison fosse, no?
Ma sembra, però, che, se non sbaglio, tipo i genitori o il padre comunque era un
colonnello
della
Marina,
sì. Sì, sì. Padre. Quindi magari non lo so, qualche... Vabbè, ma andiamo avanti, ascoltiamoci.
A proposito di padre e di anni 60, più notte di così.
Mio padre, che era un galantuomo, viveva d'arte e futili pensieri. Diceva: stai lontano dai potenti, dagli affaristi e dai millantatori. Io che con gli occhi spenti di un adulto cercavo un altro tipo di avventura. Mi feci nuovi amici interessanti, la notte non faceva più paura. E invece no, 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 io invece non ho fatto niente, neanche so com'è che son finito qui. No, 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 le luci adesso sono spente, non può essere più notte di così. Mio padre, che era un galantuomo, amava le puttane mendicanti. Diceva: preferisco la miniera, è lì che in fondo trovano gli amanti. E invece no, 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 io invece non ho fatto niente, neanche so com'è che son finito qui. No, 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 le luci adesso sono spente, non può essere più notte di così. Sua colazione, diceva con la luce in fondo agli occhi: domani faccio la rivoluzione. E invece no, no, no,
con la rivoluzione
si cambia, la rivoluzione ci vuole prima culturale, ragazzi, questo è importantissimo. Volevo farti, purtroppo i nostri tempi stanno proprio stringendo e mi dispiace un casino, guarda. Però, cioè, perché volevo parlare anche di altre cose, però mi sa che ciccia. E
ti volevo, vi vengo a ritrovare, facciamo
sì,
una seconda,
magari,
puntata.
Certo, certo, a noi farebbe piacerissimo, anche se non esci con un altro album, se passi da Parma, chiamaci, insomma. E, però no, volevo parlare pure un attimo di teatro, negli ultimi 5 secondi proprio, che non hai fatto soltanto il musicista. Hai fatto teatro, hai fatto il direttore artistico, insomma, hai lavorato anche nel campo.
Sono curioso.
Esatto.
Mi piace.
Qual è la cosa che ti è piaciuta di più, diciamo, tra...
No, vabbè, io ho una passione proprio per il teatro. Devi sapere che un amico, Giacomo Spazio, che è un artista milanese tutto tondo, che lui iniziò proprio facendo performance teatrale, io stavo mollando la musica alla fine...
Per il teatro?
Sì, mi stavo iscrivendo alla Paolo Grasso. Perché mi piace tantissimo quella dimensione. Solo che lui mi convinse proprio a dire: non fare questa cazzata. Anzi, non fare questa cazzata. La cosa che ti consiglio è di smettere di cantare in inglese e di cantare in italiano. Per cui credo che fu un consiglio giusto.
Un consiglio giustissimo. Va bene, noi purtroppo dobbiamo salutarci. Noi ti ringraziamo tantissimo per averci per essere stato con noi in quest'oretta.
Grazie a voi, grazie a te, grazie al presidente.
Allora niente, noi ti auguriamo allora un bocca al lupo per la continuazione dell'UniWeb Tour. Presidente, mi stavo avendo gli svarioni. Per la continuazione del tuo viaggio, anzi del vostro viaggio, tuo di Silvia, okay, che ti accompagna. Ciao, e noi invece ci risentiamo la settimana prossima, anzi no, tra due settimane, perché la settimana prossima lanceremo una replica. E invece niente, noi vi auguriamo un buon fine settimana. Mi raccomando, bevete, fate l'amore, salutate il presidente se lo vedete in strada. Salutiamo di nuovo Mauro e alla prossima settimana. Ciao ragazzi,
ciao a
buon
tutti,
proseguimento,
ciao.
Buon weekend.